Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007. Altre difficoltà serie che il giovane Francesco dovette affrontare e superare fin dagli inizi della sua conversione erano quelle nei riguardi della sua famiglia. Il cambiamento radicale di rotta che lo stava completamente disamorando dalle cose del mondo e della carne, innamorandolo delle cose di lassù, dove Cristo siede alla destra del Padre, come insegna l'Apostolo Paolo, soprattutto per il papà di San Francesco, fu un colpo al cuore delle sue aspirazioni di grandezza terrena che egli stava già pregustando nei riguardi di questo figlio, al quale stava già concedendo di godere delle sue ricchezze affinché vivesse come un principe e non come un figlio di un commerciante appartenente alla classe dei minores. Come doveva Francesco parlare al padre del suo cambiamento di rotta? Come spiegargli ciò che era avvenuto in lui? Come sottrarsi poi alle sue ire? Come poter seguire quindi la sua vocazione in contrasto e in lotta con la sua famiglia? Come regolarsi e decidersi in tutto questo secondo Dio? Questi e altri ancora erano tutti interrogativi cruciali che laceravano l'animo del giovane Francesco. E anche in questo, punto per punto, la direzione spirituale del vescovo di Assisi fu la guida e la luce che fece fare al giovane Francesco i passi più giusti, secondo Dio, come hanno scritto soprattutto il Celano nella prima vita di San Francesco e i tre compagni nella loro leggenda. Importante era a quel tempo l'istituto giuridico del servizio di Dio che vigeva ad Assisi, consistente nell'offerta che una persona faceva di sé e delle proprie sostanze ad una chiesa, con il beneplacito del vescovo da cui dipendeva la chiesa. In questi casi, per ogni questione di diritto civile, le persone avevano il privilegio di dipendere dal vescovo e di essere giudicate soltanto dal vescovo. Orbene, sembra certo che proprio il vescovo istruì su questo punto il giovane Francesco, spiegandogli la natura del servizio di Dio con cui legarsi alla chiesa di San Damiano, per non incappare nelle ire del padre che avrebbe potuto farlo bandire da Assisi, come dice il Celano, quando scrive che di fatto il padre, furente e imprecante, voleva riportare il figlio in famiglia, altrimenti lo avrebbe fatto bandire dal contado. Difatti, dal momento che San Francesco si affidò al vescovo, avvenne proprio come riferiscono i tre compagni. Ossia che quando si voleva ingiungere a Francesco di presentarsi all'autorità civile per la questione con il padre, egli poté rispondere che lui, per grazia di Dio, era divenuto esente dalla giurisdizione civile e quindi non era più tenuto ad obbedire ai consoli, perché era servo del solo Altissimo Dio. E quando il papà di San Francesco voleva che il figlio si presentasse all'autorità civile, i consoli gli risposero proprio così: «Dato che tuo figlio si è consacrato al servizio di Dio, non è più sotto la nostra giurisdizione». Tutto ciò fu possibile dunque per l'azione paterna e provvidenziale del vescovo di Assisi, che dirigeva accuratamente il giovane Francesco, avviandolo al servizio di Dio e autorizzando quindi la sua presenza come servo di Dio nella chiesetta di San Damiano, che dipendeva dal vescovo. In tal modo il vescovo salvaguardava Francesco dalle ire e dalle pretese del padre, che voleva invece farlo bandire da Assisi. Si comprende bene da tutto ciò che la direzione spirituale da parte del vescovo di Assisi assolveva al prezioso compito di assistenza e di guida del giovane Francesco nella maniera più completa e più saggia, a beneficio della sua vita sia spirituale che fisica, per corrispondere alla chiamata speciale che Dio gli stava donando. Un altro punto di primario valore per San Francesco non poteva non riguardare la santa povertà, quel mysterium paupertatis che è caratteristica fondamentale di tutta la spiritualità francescana nella sua forma di vita evangelica perfetta, vissuta nella fraternità e nella minorità. Ma anche per questo gli interrogativi potevano moltiplicarsi nell'animo del giovane Francesco. Quale doveva essere la vera povertà? Contro il pauperismo e i movimenti pauperistici del tempo, come regolarsi e diportarsi nel modo più retto ed efficace? Non rischiava la povertà, da alcuni celebrata e magnificata oltre ogni dire, di diventare ostentazione, quindi ipocrisia? A questi e altri interrogativi ancora, come rispondere? I tre compagni fanno sapere che per questo Francesco, da bravo figlio spirituale, ricorreva al consiglio e alla guida del suo direttore spirituale, ossia del vescovo di Assisi. In quel tempo nessuno in effetti seguiva la vera povertà che Francesco desiderava sopra ogni altra cosa al mondo, appassionandosi a vivere e morire in essa. E fu al vescovo di Assisi, infatti, che egli presentò la sua aspirazione a vivere una povertà nuova, la vera paupertas, ossia la povertà evangelica, la povertà del Vangelo, la povertà di Cristo, la povertà di tutta la vita di Cristo, da Betlemme al Calvario. E quindi voleva la povertà con la rinuncia totale ad ogni bene, sia in privato che in comune. La riflessione e la valutazione del vescovo di fronte al proposito ideale di San Francesco sulla povertà fu anch'esso ponderato e attento, di fronte alle difficoltà dei frati nel vivere senza possedere nulla, spesso anche respinti o maltrattati quando chiedevano l'elemosina. I tre compagni riferiscono infatti che il vescovo della città di Assisi, al quale l'uomo di Dio ricorreva di frequente per consigliarsi, lo riceveva con benevolenza. Una volta gli ebbe a dire: «La vostra vita mi sembra dura e aspra, poiché non possedete nulla a questo mondo». A lui rispose il santo: «Signore, se avessimo delle proprietà, ci sarebbero necessarie anche delle armi per proteggerle e per proteggerci. Dai beni terreni nascono questioni e liti, e viene abitualmente impedito l'amore di Dio e quello del prossimo. È per questo che rifiutiamo di possedere beni terreni in questa vita». E piacque molto al vescovo la risposta dell'uomo di Dio. Così avvenne che, in tutte le sue regole, Francesco volle custodita in modo particolarissimo la povertà. E questo ideale di povertà evangelica San Francesco perseguì tenacemente anche per Santa Chiara d'Assisi e per le sorelle Clarisse, come si può luminosamente capire dall'ultima sua raccomandazione, lasciata quale ricordo alle povere dame, con questo scritto: «Io, frate Francesco, piccolo, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della Sua Santissima Madre, e perseverare in tal vita fino alla fine. E prego voi, signore mie, e vi consiglio di vivere sempre in codesta santissima vita e povertà, e vegliate attentamente, affinché, per insegnamento e consiglio di alcuno, non abbiate ad allontanarvene mai. E Santa Chiara, da parte sua, era talmente entusiasta della povertà evangelica di San Francesco che non vorrà morire senza aver prima avuto dal Sommo Pontefice il Privilegium Paupertatis. E intanto scriveva cose sublimi sulla povertà serafica, come leggiamo nella sua prima lettera alla sua figlia spirituale, Sant'Agnese di Praga. «Oh, povertà beata, a chi ti ama e ti abbraccia procuri ricchezze eterne. Oh, povertà santa, a quanti ti possiedono e desiderano, Dio promette il regno dei cieli ed offre in modo ineffabile eterna gloria e vita beata. Oh, povertà pia, te, il Signore Gesù, in cui potere erano e sono il cielo e la terra, si degnò di abbracciare a preferenza di ogni altra cosa». L'ultimo punto di non minore valore per la direzione spirituale di San Francesco d'Assisi fu quello riguardante la sua prima comunità di frati in crescita, bisognosa, in vista del suo sviluppo, di qualche sicurezza e garanzia in più per il suo stabile inserimento nel corpo della Chiesa e per l'avvenire da affrontare con qualche protezione e difesa a più alto livello che non fosse soltanto quella a livello del Vescovo di Assisi. Bisognava salire, cioè, dal vescovo al papa. C'era da preparare la regola per i frati, è vero, ma fatta questa, come dice il celano, in che modo ottenere poi l'approvazione dal sommo pontefice, dal momento che c'era l'obbligo di scegliere una delle quattro regole già approvate dalla Chiesa e non altre regole? Come presentare, quindi, una nuova regola al sommo pontefice? Chi avrebbe potuto mai farlo? A chi ricorrere? Anche questi interrogativi Francesco dovette presentarli al suo vescovo, con la confidenza del figlio spirituale che chiede consiglio al suo direttore spirituale per essere guidato, assistito e aiutato, insieme ai frati, particolarmente presso la curia romana, che era per loro un mondo sconosciuto o troppo in alto. E la leggenda dei tre compagni ci informa proprio di questo, ossia che il vescovo promise di consigliarli e aiutarli. Infatti, quando i frati, con San Francesco, arrivarono a Roma, il vescovo di Assisi si trovava proprio là e mise subito al corrente sulla vita del beato Francesco e dei suoi frati il cardinale Giovanni di San Paolo, vescovo di Sabina, uomo veramente pieno della grazia di Dio e particolarmente attirato verso gli uomini di santa vita. Il cardinale, al sentir parlare di loro, rimase così entusiasta che desiderava davvero conoscerli, e i tre compagni scrivono che per questo subito li mandò a chiamare e li ricevette in casa con grande rispetto e amore, restando molto edificato dai loro santi discorsi ed esempi, e impegnandosi perciò a far ottenere a loro il riconoscimento pontificio e altre cose ancora. Difatti, la regola di San Francesco venne approvata come nuova regola, come scrivono espressamente i tre compagni. Infatti, il Papa Innocenzo III abbracciò il santo e approvò la sua regola, illuminato anche dal sogno visione della Basilica Lateranense che minacciava di rovinare, ma un religioso piccolo e di aspetto meschino la sorreggeva puntellandola con le proprie spalle. La forma di vita, migliorata dietro molte indicazioni del cardinale e dello stesso sommo pontefice, venne anch'essa approvata, come dice il celano. E i tre compagni, con l'anonimo perugino, riferiscono che San Francesco ebbe persino la grazia di fare la sua professione di obbedienza nelle stesse mani del Papa Innocenzo III, mentre gli altri frati la fecero nelle mani di San Francesco ed ebbero la facoltà di predicare dovunque. E tutto questo positivo svolgimento delle cose fu seguito dal vescovo di Assisi, il quale fu ben contento di trovarsi vicino a loro in quei giorni, sempre paterno e attento ad ascoltare ogni richiesta di Francesco e dei suoi primi frati, dei quali era molto fiero per il lavoro che già svolgevano così bene nella città di Assisi. Ancor più contento infine fu il vescovo di Assisi quando il Papa, per l'apostolato che i frati già svolgevano in Assisi e con grandissimo bene, come afferma il Celano, volle che Francesco e i suoi frati ricevessero anche la tonsura clericale, insieme alla facoltà di predicare dovunque, quasi a profetizzare già chiaramente la loro espansione quali nuovi evangelizzatori su tutta la terra. Da tutto l'insieme, dunque, appare ben certo che San Francesco ebbe la direzione spirituale a tutto campo del vescovo di Assisi Guido II per l'intero arco della sua vita, dalla conversione 1206 alla morte 1226. E il vescovo di Assisi ebbe San Francesco come suo eccezionale figlio spirituale, a lui sempre così caro fino alla fine. Quando San Francesco era ormai vicino alla morte, infatti, il vescovo volle ospitarlo nell'episcopio di Assisi per tenerselo vicino, e San Francesco lo accontentò, ma soltanto per un po' di tempo, perché, per la sua morte, chiese di essere portato a Santa Maria degli Angeli, volendo morire là, accanto alla Porziuncola, tra i suoi frati, sotto gli occhi dell'Immacolata Regina degli Angeli. Non è forse una grande e preziosa lezione che San Francesco d'Assisi ha lasciato soprattutto a noi francescani sull'importanza e preziosità della direzione spirituale per camminare con passo sicuro nelle vie di Dio verso la perfezione? Se lui, che fu uno dei più grandi santi e carismatici della storia della Chiesa, avvertì così al vivo la necessità di lasciarsi guidare da un direttore spirituale, quanto più ciò non dovrà valere per noi, così poveri di grazia e di virtù? E non è forse la geografia intera ad attestarci il valore della direzione spirituale, che in sinergia con il sacramento della penitenza è manu ducens per chi voglia impegnarsi nell'opera della conversione e della santificazione? La direzione spirituale, in simbiosi con la buona volontà di chi si lascia dirigere, è tutta luce e grazia dall'alto, che illumina e sostiene specialmente di fronte agli ostacoli più gravi e nelle immancabili difficoltà da affrontare per entrare attraverso la porta stretta e percorrere la strada erta che porta alla santificazione, purificandosi da ogni vizio e difetto ed esercitandosi nelle virtù eroiche praticate dai santi, come insegna splendidamente San Bonaventura, il dottore serafico, nel suo stupendo trattato di teologia spirituale, il De Triplici Via. Ma che cosa ne è, oggi, della direzione spirituale? L'esempio di San Francesco e gli esempi dei santi dovrebbero, oggi, farci riflettere seriamente sullo sbandamento in atto che si sta soffrendo anche nei riguardi della direzione spirituale, dal momento che, oggi, la stessa parola direzione è da ritenersi umiliante per chi viene diretto, e non è più ammessa, quindi, o al più è da sostituire con la parola accompagnamento e nient'altro. Ciò che conta oggi, si sa bene, è l'autodecisione, l'autodeterminazione, l'autoformazione, l'autopromozione, eccetera. Cieco e tronfio soggettivismo, dunque, del tutto sganciato dall'umile riconoscimento del proprio nulla e dal soprannaturale della grazia divina che arriva a noi più personalizzata proprio attraverso il canale della direzione spirituale, come insegnano i santi. Troviamo anche qui, forse o senza forse, gli effetti ben deleteri di quella sciagurata svolta antropologica che vuole cancellare la divina svolta cristologica operata per noi dal Verbo quando assunse la natura umana per santificarla e deificarla, sopraelevandola allo stato soprannaturale con la vita divina della grazia, che tuttavia esige da ogni uomo il rinnegamento di sé nell'ascolto e nell'obbedienza a chi rappresenta il Signore e parla a nome suo, come Gesù stesso disse degli apostoli: «Chi ascolta voi, ascolta me». Come San Paolo che, caduto da cavallo alle porte di Damasco, fu ammaestrato da Anania, inviato a lui dal Signore. Come San Paolo stesso disse di se stesso: «Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro». Ritorniamo dunque all'esempio della direzione spirituale di San Francesco d'Assisi, fedele a tutta la dottrina e tradizione della Chiesa. Manteniamoci anche noi, quindi, fedeli alla scuola del nostro Padre Serafico, il quale nel suo travagliato cammino di sublime trasformazione nella fedelissima immagine di Gesù crocifisso, si fece così sapientemente assistere e guidare dal Vescovo di Assisi fin dagli inizi della sua drammatica conversione per arrivare alle vette più alte della santità serafica. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007.